Buongiorno, quello di oggi è un incontro con il Giappone e la sua straordinaria letteratura, ma anche un incontro con la nostra ospite, Rossella Menegazzo, che è docente di orientalistica, di arte orientale all'Università di Milano e si occupa di molte questioni che vanno dagli ukiyo-e alla fotografia, ti sei occupata per esempio di Felice Beato, di grafica e molto di design. E quindi hai studiato proprio questa dialettica tra il Giappone e l'Occidente, hai soggiornato e soggiorni molto, molto in Giappone e vorrei ricordare, tra i libri della professoressa Menegazzo, vorrei ricordare Wa, l'essenza del design giapponese, che è stato tradotto anche in giapponese, tra l'altro, visto. E quindi tu oggi ci proponi un incontro, un'introduzione alla cultura giapponese attraverso cinque libri. Si tratta di cinque libri che sono molto diversi tra di loro, per forme narrative, per cronologia, ma che in sostanza tutti quanti ci aiutano a capire bene il Giappone, questa straordinaria dialettica tra innovazione, attenzione alla tradizione, una raffinatissima cultura visiva, letteraria, ma al tempo stesso questa inesauribile curiosità per il futuro, per il progresso, per le trasformazioni anche tecnologiche che caratterizza il Giappone contemporaneo, che quindi in qualche modo ci sollecita da molti punti di vista. E senza considerare il rapporto lungo di tradizioni che Giappone e Italia hanno da molto tempo. E ricordo per esempio che se si visita l'Armeria Reale a Torino si trova l'armatura che l'imperatore Meiji ha donato al re Vittorio Emanuele II dopo l'unità d'Italia, per dire quanto questi rapporti sono lunghi e fruttuosi nel corso del tempo. Quindi ci proponi cinque volumi e il primo volume che ci proponi è un classico, un grande classico, un classico dei classici, è il Genji Monogatari. Ed è la storia di Genji, ed è tra l'altro l'opera di una donna, Murasaki Shikibu. E quindi può sembrare forse strano a chi ci ascolta che una donna nel Giappone medievale, è un libro scritto intorno all'anno 1000, in epoca Heian, e quindi una donna nella corte Heian fosse autrice raffinatissima di quello che è stato addirittura considerato quasi un primo romanzo psicologico della letteratura giapponese, uno dei grandi capolavori senz'altro della letteratura, non soltanto nipponica. Quindi ci vuoi raccontare l'importanza di questo volume e perché l'hai scelto come incipit di questo racconto?
Sì, beh, innanzitutto grazie mille per la presentazione e felice di essere qui e parlare di Giappone attraverso questa selezione di volumi che hanno un po' segnato non solo gli studi, ma direi anche il cuore, no? Sono i cinque volumi un po' del cuore, che parlano di questa cultura giapponese un po' a tutti, credo, no? Non è per un pubblico selezionato, né sono volumi, no? Scientifici per cui serve una conoscenza a priori. E il motivo della scelta è proprio quello di presentare un Giappone nella sua evoluzione estetica, culturale, artistica e dare degli strumenti un po' rappresentando le diverse epoche e anche autori di estrazione completamente diversa attraverso forme letterarie diverse, quello che è il Giappone di oggi, che come dicevi ci riempie le giornate senza che ce ne rendiamo conto, no? Anche nella nostra vita quotidiana così occidentale, europea, italiana. E la storia di Genji è il primo volume che ho scelto, autrice appunto Murasaki Shikibu, questa figura che ha aperto una nuova narrativa giapponese, anzi direi proprio la narrativa giapponese, una dama di corte, quindi una donna appunto a servizio di una imperatrice di epoca Heian, appunto intorno al 1000. E quindi in questo periodo in cui il Giappone fiorisce da un punto di vista culturale, artistico, architettonico, dopo secoli di assoluto riferimento culturale nei confronti della Cina, no? È un momento in cui il Giappone prende in mano un po' la propria cultura e la propone secondo un modello originale, autoctono. E Murasaki Shikibu rappresenta questa nuova narrativa, questa nuova letteratura che comincia ad essere scritta non in lingua cinese, una lingua che rimarrà ovviamente la lingua ufficiale, la lingua della poesia, la lingua della politica, ma appunto quindi anche del mondo maschile, e lei invece inizia a scrivere con il kana, questo sillabario che si sviluppa appunto da una necessità di tradurre la lingua cinese una volta che viene importata in Giappone, quindi erano quei caratteri che venivano messi di fianco ai caratteri cinesi per traslitterare la pronuncia cinese nella pronuncia poi giapponese, e diventano però sillabari fonetici, quindi non più appunto ideogrammi, pittogrammi e caratteri così complicati, ma diventa una scrittura più semplice, basata sulla fonetica, con una varietà di termini ovviamente che implica anche la possibilità di giocare con la lingua, perché sono tantissimi gli omofoni relativi magari a caratteri che invece sono completamente diversi per significato. Murasaki Shikibu ha questo nome bellissimo peraltro, no? Murasaki significa porpora, è il color viola, il colore della nobiltà di corte, in assoluto, quei colori che erano destinati solo agli abiti dei nobili ed erano vietati al popolo comune, e Shikibu in realtà non è un cognome, non è neanche un nome d'arte, ma deriva dal grado del padre rivestito all'interno del cerimoniale di corte a servizio dell'imperatore. Quindi ovviamente si capisce, no, come queste donne erano inquadrate in qualche modo, no, in una sfera maschile, sociale soprattutto, e dentro una corte che è fortemente divisa per ranghi. E lei non è una dama di corte, non è una donna di alto rango, no? Non fa parte della nobiltà di alto rango, ma invece dei ranghi, diciamo, più medio-bassi, ma viene scelta e portata a corte da questo grande letterato e anche così statista che era Fujiwara Michinaga, la porta a corte dall'imperatrice Soshi, come scrittrice, come persona formata nelle arti, dato che aveva in famiglia già nonno e bisnonno che erano grandi poeti, già considerati grandi poeti e che avevano scritto per le grandi collezioni poetiche imperiali. È un romanzo che viene considerato ormai a livello mondiale come il primo romanzo psicologico, anticipando un po' Proust, se vogliamo, con caratteri ovviamente completamente diversi. Ed è un romanzo che mette al centro questo protagonista maschile che è Hikaru Genji, Genji il principe splendente, appunto, Hikaru vuol dire brillante, splendente, e tutti i suoi amori. È un libro indistricabile, una soap opera direi, fondamentalmente, che si divide in 54 capitoli, e che racconta le generazioni di personaggi di corte, maschili e femminili, che ruotano intorno a questa splendida figura di Genji, che è l'ideale dell'uomo dell'epoca Heian. Lui è l'estetica Heian per eccellenza, e quindi incarna le doti in tutti i campi, dalla bellezza fisica all'eleganza, ovviamente, alla moda, un'eleganza nei modi appropriati di muoversi, un'eleganza legata all'etichetta, una capacità di poetare ovviamente, di comporre versi sempre adeguati a chi ha di fronte e all'occasione, la capacità di danzare e ovviamente la capacità di amare. E quindi ha uno stuolo di dame che frequenta tutte in attesa di questo splendente principe a cui nessuno può dire di no e rinunciare. Ma in realtà intorno alle vicende così complicatissime da decifrare, tra gradi diciamo all'interno della corte imperiale di ogni genere, anche difficili diciamo da memorizzare e da ricordare, c'è una comunione di vissuto di questa nobiltà che parla di bellezza. Heian è stato un periodo in cui la cultura giapponese ha vissuto un'estetizzazione totale della vita quotidiana, che non vuol dire ovviamente parlare del popolo, ma parlare dell'ambito di corte, in cui ogni gesto, si capisce dalle pagine di questo romanzo, è un gesto selezionato, è un gesto studiato. Non si pone alcun messaggio, ovviamente, da persona a persona in maniera diretta, ma lo si porge attraverso un ventaglio, attraverso una carta di cui si sceglie il colore, la grana, la finitura, in cui la calligrafia ovviamente ha un'importanza, quindi bisogna saper presentare i propri pensieri, i propri desideri, i propri pensieri d'amore in modo adeguato, per essere accolti in maniera adeguata.
Insomma, una dimensione estetica raffinatissima, che è anche etica in qualche modo, che rappresenta, no, questa pervasiva, no, questo rapporto del Giappone e della cultura di corte giapponese con il mondo delle arti, con il mondo della letteratura. Un libro anche molto complesso da leggere e ad esempio anche da tradurre. Penso a questa traduzione di Einaudi di Maria Teresa Orsi, che se non erro è forse la prima la traduzione diretta dal giapponese all'italiano, perché c'è da dire che noi nei confronti del Giappone abbiamo una lunga tradizione di rapporti, ma che è passata nel corso dei secoli attraverso, diciamo, questa chiave a volte di esotismo, poi di giapponismo, e quindi noi oggi invece stiamo recuperando con il Giappone anche un rapporto dal punto di vista storiografico, scientifico, molto più diretto, che implica anche tanto lavoro di ricerca, sono le cose appunto di cui ti occupi, e quindi questa traduzione in effetti cambia anche forse il modo in cui lo leggiamo, questo volume.
Cambia assolutamente il modo di leggere questo volume. Chi è cresciuto quando ancora questo volume non c'era sa esattamente la differenza di scrittura e di traduzione. È un volume che ha messo a dura prova, credo, la nostra grande Maria Teresa Orsi, che su questo ha lavorato per oltre 10 anni. È un lavoro di traduzione importante e credo sia una tra le opere che pone la base proprio degli studi giapponesi, che siano letterari, storici o artistici, proprio perché dà anche uno spessore alla terminologia necessaria ovviamente per affrontare questo tipo di studi. Questo romanzo è pieno di riferimenti religiosi, è pieno di riferimenti filosofici, non solo al buddismo, ma soprattutto al buddismo nelle sue varie forme, è pieno di riferimenti appunto ai ranghi sociali e ai ranghi in cui si divideva tutta l'aspetto della corte, perché i fatti ovviamente sono fatti, certo, inventati, a cui nessun uomo avrebbe creduto, come dice Murasaki stessa nelle pagine del volume, ma che in realtà fanno riferimento poi anche a fatti realmente accaduti. Ed è pieno di colori, di descrizioni di tessuti, di vesti, di broccati, di sete, e questo è uno degli aspetti più difficili, no, da affrontare quando si affronta qualsiasi tipo di testo, ma anche di opera d'arte giapponese, perché la natura fa da sfondo al sentimento umano.
Ed evoca non solo il senso della vista, ma anche tutti gli altri sensi, che
certo,
nella cultura giapponese, poi ci ricorderà un altro autore di questa nostra carrellata,
sì,
sono assolutamente fondamentali. Senti, se sei d'accordo, io passerei adesso al secondo volume. Il secondo volume di cui parliamo, ci dici prima un po' un tuo livre de chevet, e si vede anche da come lo hai letto
e vestito.
Si tratta di Ore d'ozio di Kenko Oshii, quindi un volume che appartiene nuovamente alla letteratura classica giapponese, è un libro scritto nel 300 ed è un'opera di nuovo straordinaria, un'opera di una raccolta, no? di prose, di aforismi, di brani che riflettono sulla natura umana, che riflettono sul rapporto col potere, che riflettono sull'amore, secondo una forma narrativa, anche se ovviamente molto lontana dalle sue specificità, ma che a noi occidentali ricorda un po' quella tradizione letteraria che, se vuoi, va da Seneca a Machiavelli o da Montaigne a Leopardi, dell'intellettuale che riflette, però ovviamente con un'attenzione tutta giapponese alla dialettica con la natura, ai temi etici. E quindi ci vuoi introdurre, certo, perché ti piace così tanto questo volume e ce lo racconti un po'?
È un volume da tenere, dico sempre, sul comodino, no? Perché non è un romanzo ed è una raccolta in realtà di 240 piccoli capitoletti che sono in realtà considerazioni sulla vita, considerazioni sulle cose di tutti i giorni, sugli atteggiamenti da tenere o da non tenere, sono giudizi anche, no? Molto forti, a volte anche contraddittori tra di loro, di questo personaggio, appunto, che viene chiamato Kenko Hoshi. Di nuovo, Kenko è il suo nome, diciamo, d'arte, il suo nome appellativo di una lettura giapponese dei kanji che compongono il suo nome, e Hoshi in realtà significa maestro della legge, quindi è un titolo, no? Che viene solitamente a seguire il nome, ed è un titolo dato a monaci che si sono in modo particolare affermati nell'ambito delle arti, delle lettere, a diverso livello. E lui è una di quelle figure di quest'epoca Kamakura, che quindi segue l'epoca Heian, in cui scrive Murasaki Shikibu, in cui cambia completamente il valore estetico, perché subentra una classe politica e al potere samuraica dopo la guerra tra i clan che hanno messo, diciamo, fine all'epoca Heian, all'epoca imperiale di Kyoto, e trasferiscono la capitale a Kamakura, quindi in un'altra zona completamente diversa e lontana da Kyoto. E Kenko Hoshi a un certo punto si ritira dalla vita sociale, dalla vita politica e dagli impegni mondani, e cerca rifugio tra le montagne fuori Kyoto, in un tempio, da cui poi prende anche un altro nome, appunto, Yoshida Kenko, dal nome di questo tempio dove si ritira, e cerca di allontanarsi da tutti, addirittura lamentandosi, no, che la sua famiglia lo cercava e tutti andavano ad intrattenersi con chiacchiere mondane assolutamente di disturbo alla sua pace. E rappresenta un po' questa letteratura da eremiti, no? da monaci, certo, da non intendere nel senso occidentale, ma di persone che prendono i voti per abbandonare gli impegni sociali e gli impegni politici.
Che era anche un topos della, diciamo, della cultura cinese, tra l'altro, no?
Assolutamente, certo. Sempre con in mente questo modello cinese del poeta, letterato, artista, no? Che si ritira tra le montagne in riva ad un lago a scrivere, poetare, bere sakè, bere tè, no? E comunque in pace rispetto ai tanti obblighi a cui le classi samurai, che comunque in cui erano impigliate in qualche modo. E questo volume è una raccolta di pensieri assolutamente personali, privi di sequenza, privi di logica, in cui considera le cose di valore o non di valore della vita, toccando temi che vanno appunto dall'amore, dalla bellezza femminile, quasi disdicevoli, penseremmo noi, no? per una persona che ha preso i voti, e apprezzando invece il biancore di una pelle femminile, parlando di gioco d'azzardo, quindi quanto ci si debba fermare dal gioco d'azzardo, parlando di come un uomo a modo debba sapersi fermare nel bere il sakè e quindi non esagerare. E tocca un po' i temi che vanno dalla religione alla pura, diciamo, vita concreta, dando un'idea anche di quelli che erano i valori estetici di quest'epoca, molto diversa rispetto all'epoca Heian, valori basati su una maggiore austerità, su una tendenza ad un'estetica che portava al centro la semplicità dei materiali, la povertà dei materiali. E dobbiamo dire che è questa l'epoca in cui entra anche il buddismo zen in Giappone, quindi avrà grossa influenza anche questo tipo di visione, che sarà la visione che poi porta nei secoli successivi anche alla nascita di quei valori fondanti intorno alla cerimonia del tè. E quindi una ricerca appunto di maggior austerità, di una tendenza al distacco dalle cose mondane, che da una parte guardano appunto al processo e al percorso di meditazione legato al buddismo zen, dall'altro però anche all'etica samuraica, no? Legata ad una vita sempre in bilico tra vita e morte in questo momento, perché sono anni che Kenko vive direttamente di grandi conflitti interni al Giappone, quindi la guerra e anche i momenti di carestia colpiscono questi anni. Ed è un tipo di letteratura così di eremitaggio che è un po' una reazione ai tempi.
Certo, è veramente molto bello ed evoca, come dicevi, di nuovo questo rapporto con la Cina, no, del taoismo, che poi viene però ripensato completamente in Giappone con qualcosa di molto diverso. E quindi è veramente un'altra lettura assolutamente consigliata, godibile, e questo leggibile veramente, è veramente molto affascinante, è un libro che si legge con molto piacere. E ecco, forse adesso, visto che tu hai segnato con i tuoi post-it,
posso.
Puoi certamente leggerci qualche brano bellissimo.
Sì, ce n'è uno bellissimo che riguarda il tema dell'amore, appunto, che è uno dei temi che uno non si aspetterebbe ovviamente da un monaco, e dice: anche se eccelle in mille cose, colui che non è incline all'amore è un essere imperfetto, simile a una tazza preziosa cui manchi il fondo. Errare senza meta, con le vesti intrise di rugiada o di brina, coi pensieri in tumultuosa incertezza, il cuore senza pace per le rampogne paterne o per il biasimo della gente, e in questo stato coricarsi spesso senza riuscire a prender sonno per notti e notti. Ebbene, proprio questo ha un suo fascino. È tuttavia preferibile essere ritenuto dalle donne conquista non facile e non essere mai seriamente infatuato di loro.
E l'amore è uno dei temi, ma ce ne sono anche
ci sono tanti altri. Ci sono altri aspetti che invece in qualche modo parlano dell'aspetto proprio dell'evanescenza della vita, e ce n'è uno che fa riferimento proprio al pensiero buddista più profondo, ma con un esempio che è lampante e bellissimo e che possiamo usare tutti i giorni, e lo cito: quando considero le cose per cui le creature umane si affannano, mi sembra come se, avendo costruito un Buddha di neve, esse fabbricassero ornamenti d'oro e d'argento e gioielli e costruissero un tempio o una pagoda per lui. Potrebbe mai il Buddha di neve attendere la fine della costruzione? Spesso all'uomo sembra che la vita duri eterna e invece svanisce come neve e lascia molte cose incompiute. È bellissimo ed è commovente sono questi esempi che veramente spaziano fino a toccare ciò che è di valore nella vita di tutti i giorni. Tutto questo aspetto del design contemporaneo, dell'architettura che noi apprezziamo oggi rispetto al Giappone, è fatta di irregolarità, di materiali grezzi, di una non omogeneità dei colori, un aspetto sobrio e di colori pacati. Nasce da questo periodo, e infatti anche Kenko Hoshi dice: solo l'uomo che non capisce apprezzerebbe un'infilata di libri sulle mensole, tutti della stessa dimensione e ordinati, e invece è sempre quel tocco di irregolarità e di non finito che viene sempre lasciato nella costruzione del palazzo imperiale, che è il valore della bellezza.
Va bene, io direi che forse possiamo continuare questa nostra indagine della cultura giapponese, ci spostiamo cronologicamente, lasciamo la letteratura classica, invece adesso affrontiamo dei volumi che sono più vicini a noi cronologicamente. Ora, il terzo volume invece ci porta tra 800 e 900 e qui cominciamo ad affrontare un tema che so che ti è molto caro, che è quello del rapporto tra Giappone e Occidente, perché è un libro di un autore di nuovo straordinario che riflette sull'ombra, quindi un elogio dell'ombra, il libro dell'ombra. Che cosa si intende con questo volume e qual è l'obiettivo che l'autore si pone? Cosa ci racconta?
Beh, innanzitutto Tanizaki Junichiro è uno dei grandi nomi della letteratura del Novecento giapponese, con Kawabata, con Mishima, oggi qualcuno aggiunge anche Murakami, ma direi che lo stile è assolutamente diverso. Ed è uno di quegli autori che in qualche modo hanno segnato quest'epoca di forte occidentalizzazione del Giappone, che comincia appunto a fine Ottocento e poi però segna un po' tutti i primi decenni del Novecento, con questa doppia anima giapponese, l'una che guarda appunto all'Occidente, che vuole imitarne tutti gli aspetti, e l'altra che invece recalcitrante cerca di salvare quanto più possibile della propria tradizione, ripromuovendo il classico. Tanizaki, tra l'altro, ha anche tradotto la storia di Genji nella sua carriera e scrive questo libro nel 1930, Libro d'ombra, Elogio dell'ombra, anzi Libro d'ombra è la traduzione in italiano, ma il significato del titolo originale, che è In Eiraisan, peraltro un suono
che forse
bellissimo.
non è stato utilizzato, perché c'era una raccolta di poesie di Borges che aveva lo stesso, quindi c'era un problema editoriale.
Sull'italiano. Questo tema in ei, che significa proprio la luce e l'ombra, no? Implica la penombra e quindi la non luce, in realtà. È uno dei punti chiave di lettura di tutta l'estetica giapponese, uno di quei temi che vengono suggeriti anche agli studenti che si avvicinano all'arte giapponese, perché qualsiasi produzione pittorica su supporti classici, che sia il paravento, che sia un rotolo, no, da appendere alla parete, che sia una porta scorrevole dipinta, implica una lettura che non è quella dello spazio abitativo occidentale, no? Implica una stanza di dimensioni ampie, dove le porte scorrevoli appunto chiudono o aprono uno spazio al privato o al pubblico, dove abbiamo i tatami per terra, quindi la vita è abbassata.
Un luogo, come dire, informale, privato, ma anche molto formalizzato, perché ad esempio il rapporto, che tra l'altro lui discute del tokonoma, dello questo spazio che in qualche modo è correlato con la presenza dell'ospite, questi temi sono temi che lui affronta in modo molto raffinato, in relazione invece ai cambiamenti che sono indotti dalla modernità.
Quindi
l'ombra è anche quella che viene scacciata dalla luce elettrica, no?
Assolutamente, porta proprio l'esempio più lampante che porta è quello dell'analisi dei gabinetti e delle piastrelle bianche dei bagni, no? Quel bianco occidentale per cui dice: è chiaro che l'Occidente non ha la sensibilità che abbiamo noi rispetto alla luce. Non è paragonabile, ovviamente, un ambiente fatto di colori naturali, no? Legati al legno, legati ad un bianco comunque che è un bianco sempre opaco, non è mai un bianco assoluto, che non dà modo di rilassarsi e di entrare in uno stato appunto di intimità. E quello che lui appunto porta come esempio sono tutti in realtà modi dell'estetica giapponese che partono appunto dall'analisi di un luogo come può essere la casa tradizionale e i materiali con cui una abitazione tradizionale è costruita, di solito appunto con colori terrosi, le pareti sono sabbiose, sono argillose, si va a toccare ovviamente lo spazio per la cerimonia del tè in questo caso, ambienti che vengono resi oscuri proprio per dare questa sensazione di ovattato che implica anche uno stato d'animo, no? Per chi si appresta a partecipare ad una cerimonia del tè o che viene accolto in un'abitazione. E il tokonoma a cui facevi riferimento è un po' questa nicchia, no? Classica della stanza principale della casa giapponese dove si pone un rotolo illustrato, una calligrafia, un fiore, no? Una composizione di ikebana che danno in realtà l'atmosfera all'intera casa e li si adatta di volta in volta a seconda dell'ospite, della stagione, dell'occasione, della festività, quindi c'è una temporaneità nella fruizione dell'opera d'arte e dell'ambiente stesso ogni volta trasformabile a seconda delle esigenze. È un aspetto che non ci appartiene. Una cultura della pietra, di pareti spesse e di finestre che tagliano l'esterno dall'interno, ha una conformazione completamente diversa.
Però poi l'architettura giapponese, per esempio, si prenderà la sua rivincita perché da Morse a Bruno Tauta, sì. Frank Lloyd Wright, invece sarà di grande ispirazione, certo. La casa giapponese e anche, per esempio, aspetti sottili che forse vengono non sempre colti, come la modularità della casa giapponese fondata sul tatami, che quindi diventa la misura attraverso la quale poi si imposta uno spazio non solo midimensionale, ma anche tridimensionale. E che affascinerà moltissimo i grandi architetti del primo Novecento, Wright in primis, che era un frequentatore del Giappone.
Loro prendono moltissimo da questa villa di Katsura che si trova a Kyoto, che è un po' l'esempio lampante di tutta questa estetica di cui Tanizaki parla. È un ambiente architettonico dove la luce viene fatta filtrare in maniera orizzontale attraverso almeno due o tre passaggi di shoji, di porte finestre di carta, ovviamente non di vetro. Il vetro non è consono, dice Tanizaki, non
certo,
è opportuno perché è troppo trasparente e lascia vedere troppo. E c'è un corridoio, c'è una veranda esterna, c'è un corridoio interno e poi la luce arriva alle stanze più interne. E oltre a questo aspetto della luce che fa fruire quindi anche le opere d'arte esposte all'interno con un approccio ovattato, dove ovviamente l'oro in foglia brilla di una luce che non è quella né della lampada elettrica né della luce diretta che abbiamo ad esempio in un'abitazione occidentale, ma accanto a questo vengono apprezzati anche gli oggetti segnati dalla patina, la patina dell'uso, del tempo, che segna l'oggetto, quindi non l'argento lucidato e fatto brillare occidentale, ma invece la tazza di lacca, no? Su cui rimane un po' l'uso delle mani, la tazza di ceramica anche un po' sbeccata, sono colori, tonalità e sono aspetti di quest'ombra che è considerata la chiave di lettura per tutte le differenze in ambito estetico, artistico, architettonico tra Occidente e Giappone. Tanizaki, insomma, mette lì due o tre esempi anche riguardanti l'estetica del corpo, parla del colorito della pelle, di come il colorito della pelle occidentale, europeo e giapponese si adattino in maniera diversa a seconda del bianco, del biancore della pelle a determinati colori di vesti. Ed è un momento ovviamente di reazione ad un'invasione della cultura occidentale in Giappone in quegli anni di inizio Novecento.
E sarà qualcosa che affascinerà dalla fine dell'Ottocento questa sensibilità anche tutti coloro che in qualche modo sono giapponisti, che vedono in questa idea di opera d'arte totale che va dal vestito al design, agli oggetti della casa, proprio vedranno in questo un orizzonte interessantissimo e quindi questo si riconnette anche a tutto il tema delle arti industriali o delle industrie artistiche, delle arti decorative di cui poi tu ti sei molto occupata proprio perché c'è questa interazione. Infatti sarà proprio Bruno Taut che citavamo prima, che tra l'altro scriverà una monografia bellissima proprio su Katsura. Quindi gli architetti e gli studenti di architettura in particolar modo devono leggerlo perché...
Prendere a piene mani.
Esatto,
sì,
perché
sì,
è molto interessante da questo punto di vista.
Beh, l'ultimo omaggio che è stato fatto a questo libro è un oggetto di design, è nato qualche anno fa dal progetto di Semia, che è uno dei nomi giganti oggi del design, della moda giapponese, con Artemide. E c'è questa lampada di carta origami che si apre e diventa tridimensionale, che si chiama proprio Inei, quindi dedicata al libro d'ombra.
Allora a questo punto forse possiamo ancora esplorare questi anni, no? Questi anni, perché rimaniamo sostanzialmente negli stessi anni col prossimo volume. Qui siamo di nuovo in questa dialettica raffinata, anche complessa, tra Giappone e Occidente, perché il personaggio di cui parliamo è Kokushutsu e il libro è La struttura dell'Iki. Lui è un personaggio che frequenta l'Europa, frequenta in particolar modo la Francia, conosce alcuni dei grandi filosofi francesi di quegli anni, Bergson, Sartre, è ricordato anche, questo è molto noto, da Heidegger come una persona di grande qualità con cui lui entra in dialogo. E quindi che cos'è questo Iki? Ci aiuti a entrare dentro questo libro che è abbastanza impervio in realtà, e appunto che lui pone, l'autore pone un po' al centro della cultura, della sensibilità giapponese, no?
Questo volume è il volume più complicato di questi 5 volumi, ma di nuovo come libro d'ombra, secondo me, è proprio la base per comprendere anche il Giappone di oggi. In realtà è un volume scritto sempre negli anni 30, quindi grosso modo negli stessi anni di Libro d'Ombra, di Tanizaki, sono coevi, sono assolutamente quasi coetanei tra l'altro, ma parla di un'estetica che trova fondamento nell'epoca Edo. Questo concetto di Iki, che è trascrivibile con un carattere cinese, appunto tradotto poi con la pronuncia di Iki, indica un qualcosa alla moda. Indica l'aspetto dell'essere alla moda, una moda che tocca però non solo l'individuo alla moda, ma tutti quelli che sono i caratteri considerabili alla moda. Quindi è un saggio molto complesso, perché si divide in capitoli molto ricchi di contenuto, anche da un punto di vista proprio filosofico. D'altra parte, appunto, la sua formazione è una formazione fortemente europea. Lui ha studiato a Heidelberg, ha studiato a Friburgo, appunto ha avuto scambi notevoli e continui con Heidegger, che voleva addirittura fare, avrebbe voluto fare l'introduzione del volume, che poi però non ha fatto. Ed è una di quelle figure che hanno frequentato quel movimento un po' non antioccidentale, ma insomma che hanno posto qualche paletto all'introduzione dei valori occidentali a livello educativo nelle prime scuole d'arte del Giappone, che poi sono diventate le università d'arte attuali, no? Che abbiamo a Tokyo e a Kyoto. Kokushutsu frequenta Okakura Kakuzo, che insieme a Fennollosa ha portato avanti questo movimento di riscoperta e promozione delle arti tradizionali, in un momento in cui negli ultimi anni dell'Ottocento questi istituti d'arte venivano, diciamo, spinti ad adottare sistemi educativi europei, tant'è che i nostri italiani sono stati invitati dal governo Meiji.
Per esempio Chiossone, che poi ha lasciato il meraviglioso museo di Genova, Fontanesi, quindi il gruppo dei pittori.
Ragusa in questi anni è in Giappone. E questo gruppo di queste figure, appunto Okakura Kakuzo, Fennollosa, ma poi anche Kokushutsu si inserisce in questo filone, cercano di rivitalizzare la tradizione giapponese, tutti gli aspetti della pittura, dell'arte, non rinnegando l'Occidente, ma prendendo poche cose con le pinze indispensabili, senza rinnegare tutto ciò che è stato. Perché l'epoca Meiji ha anche un po' questo aspetto, no? Di grande conflitto forte in tutti gli ambiti della creatività, ma anche della vita sociale, che toccheranno e divideranno l'opinione pubblica e anche
sì.
Rossella,
forse vale la pena di ricordare che l'epoca Meiji è quella in cui ci si apre,
certo,
alla modernizzazione,
certo,
no? All'Occidente,
certo,
anche con missioni europee, anche in Italia,
eh sì,
no? Giapponesi, la presenza alle grandi esposizioni internazionali come quella di Vienna, quindi anche questa, anche la scoperta dell'Occidente, del Giappone da parte dell'Occidente, questo momento,
sì,
storico,
sì,
quindi è interessantissimo, con tutte le tensioni, l'ambiguità evidentemente questo comporta, quindi qui siamo proprio in quel contesto.
In quel contesto, esatto, quindi a partire dal 1868, quando abbiamo questa restaurazione Meiji che pone fine a 250 anni di governo samuraico per adottare una costituzione monarchica di stampo occidentale, quindi no, un passo che è veramente rivoluzionario e che in qualche modo ha creato questo substrato occidentale che noi leggiamo del Giappone rispetto magari ad altri paesi asiatici, che però ci nasconde la reale anima del Giappone, che continua a permanere sempre nascosta e che si apre solo a chi si entra un po' in profondità con coraggio nel Giappone più intimo. E Kukishuzo cresce quindi in un ambito di letterati, di persone coltissime per quel momento, e scrive questo volume fortemente filosofico ed estetico, complesso, parlando di questo concetto che è un concetto su cui si basa l'attenzione della bellezza, fondamentalmente. E questa bellezza che si basa sulla seduzione. Ed è un concetto appunto dell'epoca Edo, dell'epoca samuraica, che emerge perché? Perché ripetutamente durante questi secoli governati da uno shogunato, che quindi è una dittatura militare, tanti sono i regolamenti, gli editti emanati per mantenere le classi che si stavano arricchendo, che erano le classi dei chonin, dei borghesi, dei cittadini, dei mercanti, rispetto ai samurai, e che ovviamente ostentavano la propria ricchezza, intaccando il potere samuraico.
Certo, e c'è anche effettivamente, tu citavi appunto la fine dell'epoca Tokugawa, che di nuovo con la battaglia di Ueno e tutti quei momenti storici che portano effettivamente l'imperatore di nuovo, e non più lo shogun, a prendere,
certo,
le leve di questa modernizzazione. E quindi questa modernizzazione, se non sbaglio, no? Se sei,
sì,
d'accordo, ha anche un valore politico in qualche modo di alterità rispetto invece al mondo
assolutamente,
precedente.
Assolutamente.
Comporta anche una damnazione memorie,
certo,
tra l'altro, di,
certo,
quello che viene,
certo,
prima, per molti aspetti,
sì,
no?
Sì, sì, sì. Questo volume in qualche modo mostra la continuità, secondo me, in certi aspetti, perché se è vero che abbiamo quest'epoca di assoluta rivoluzione culturale che tocca tutti gli aspetti della vita, è una modernizzazione, la chiamiamo così, ma è una occidentalizzazione che avviene a partire dall'epoca Meiji, dalla fine dell'Ottocento, porta però alcuni aspetti che continuano, di continuità, e la continuità sta forse proprio nell'apprezzamento di alcuni toni sommessi di bellezza che trovano fondamento in epoca Edo. Cioè questo Iki che noi diamo un po' per scontato, no? Pensando che sia un concetto che ha attraversato tutta la produzione e l'estetica giapponese, in realtà è figlio questo concetto di quest'epoca samuraica, ed è legata proprio ad una non ostentazione della bellezza e della ricchezza, ma alla capacità di, con un portamento, con la scelta di colori pacati, sommessi. Sono ichi i colori grigi, sono ichi tutte le tonalità del marrone tè, sono ichi i toni del verde, quindi tutti di nuovo quei colori che appartengono al mondo dell'ombra, della cerimonia del tè, che non appaiono, ma è un ichi che appunto valorizza questi aspetti anziché valorizzare le sete rosse e i broccati. Perché? Perché alla classe emergente economicamente erano vietati questi lussi, non potevano competere, non dovevano competere con la classe samuraica, e quindi le sete rosse e i colori sgargianti vengono usati per le fodere dei kimono, delle giacche, e si tende a mostrare ovviamente questa parte un po' esagerata della propria, del proprio lusso solo alle persone con cui si possono condividere queste cose, mentre esternamente si tende ad utilizzare un colore sommesso, vengono preferiti ai motivi decorativi le righe lunghe, sottili e quindi le geometrie piccole, con colori che non devono essere appariscenti. Tutto questo è considerato Ikki, come Ikki la tensione dell'amore, anche
nuovo,
il tema dell'amore.
Torniamo appunto a una dimensione anche estetica e sentimentale, che poi però troviamo anche per esempio nel design industriale giapponese, queste tavolozze di colori, in fondo le due dimensioni, quella pop che si svilupperà poi dopo, e quest'altra invece dimensione di questo raffinatissimo understatement, in qualche modo trova qui alcune delle sue radici.
Certo.
Grazie. Io direi che forse possiamo chiudere in bellezza con l'ultimo libro, che invece si distacca da quelli che abbiamo visto sinora, perché è un libro italiano. È il libro di un grande orientalista, ma anche fotografo, ma anche alpinista, ma anche poeta italiano. Stiamo ovviamente parlando di Fosco Marini. Ore giapponesi, libro fantastico, che invece affronta di petto il modo in cui noi italiani, nello specifico, guardiamo al Giappone, quindi un libro di riflessioni raffinate, molto erudite, ma in realtà è anche un libro di reportage, è anche un diario personale, perché Marini qui racconta il suo rapporto con il Giappone prima e dopo la guerra attraverso delle esperienze che sono anche state molto dolorose, come quella dell'internamento. È un libro però veramente ricchissimo di contenuti, che tu ci hai portato tra l'altro nella sua edizione originale, quella credo del 1957, stampata a Bari, che è molto interessante anche come oggetto proprio editoriale, perché il libro è corredato dalle fotografie dello stesso Marini, che quindi qui opera veramente un po' come un reporter moderno che indaga, analizza con altri mezzi, non soltanto con la penna e con la riflessione scritta, il Giappone contemporaneo. E coglie con grande intelligenza e sensibilità il Giappone in divenire, il cambiamento che sta... Il primo capitolo, se non sbaglio, è le tre Tokyo, no? Cioè un secolo di città che cambia in modo molto, molto radicale, quindi la trasformazione sta avvenendo proprio in quegli anni, anche tutta la trasformazione infrastrutturale, per esempio, di Tokyo, che oggi ha 30 e passa milioni di abitanti, quindi più che una città è un'espressione geografica in qualche modo, e ha proprio origine in questi anni post-bellici. I primi sono quelli ovviamente in cui c'è ancora l'amministrazione americana, e poi via via l'affermazione invece dell'autonomia del Giappone come stato contemporaneo. Quindi un libro ricchissimo che ci dona mille spunti, e c'è qualche aspetto dal quale ti fa piacere partire?
Sì, questo è un libro che segna un po' tutti noi orientalisti, no? Fosco Marini è il nostro maestro, lo consideriamo così tutti indistintamente dalla disciplina. È a lui che dobbiamo anche la nostra associazione di studi italiani, no? Giapponesi, ed è a lui che dobbiamo questo racconto del Giappone che credo nessun altro in letteratura italiana sia riuscito a riportare. Perché ha una scrittura felice, è una scrittura di una prosa poetica, quella di Fosco, ricca di eventi e di sentimenti personali, quanto di aspetti, come dicevi bene, fotogiornalistici. Racconta attraverso aneddoti ed esperienze proprie un Giappone in divenire dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso, parla di scultura, parla di templi, parla appunto delle città e dell'aspetto di grande cambiamento che stanno subendo le città, anche come parla di Kyoto, capitale culturale del Giappone, in un momento in cui è assolutamente distrutta e la ricostruzione avviene con edifici che non tengono da conto il bello degli edifici classici in legno, invece abbiamo questi scatoloni, no, di palazzi, a cui Fosco Maraini dedica qualche parola anche di critica, se vogliamo, ed entra proprio nella vita giapponese come qualsiasi straniero può fare quando si reca in Giappone. Quindi lo ritengo un libro che accompagna al Giappone ancor prima di recarsi in Giappone. È il libro che forse dovrebbe anticipare la lettura di tutti quelli che abbiamo presentato oggi, e la scrittura di Fosco Maraini lo fa in maniera unica. Le sue fotografie poi raccontano non solo il Giappone, certo in questo caso il Giappone, ma racconta un po' tutta l'Asia, perché sappiamo che ha, in quanto scalatore, in quanto antropologo, ha girato il Tibet, ha girato l'India, il Centro Asia, ha fatto l'espedizione con Tucci in Tibet, che è stato anche il suo maestro, dedicando però poi gran parte della sua vita a questo Giappone e descrivendolo sempre al paragone con la propria esperienza anche italiana. Quando parla di Kyoto dice: non si può fare a meno di paragonarla alla nostra Firenze, perché per tanti aspetti queste due grandi città si somigliano, ma la sua capacità è anche quella di far sentire gli odori, di far sentire i suoni, di farti entrare in quelle situazioni che chi è stato in Giappone sa che sono proprio come le racconta. E questo è uno dei volumi sul Giappone, forse il più importante, perché racconta, come dicevi bene, anche gli anni della prigionia. Fosco è andato in Giappone giusto prima dello scoppio della guerra, e mentre era in Giappone si è rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò, con dei gesti anche molto importanti che riprendevano quelle azioni di spirito nobile e di orgoglio samuraico, no?
Sì. Ho sentito un'intervista alla figlia che diceva: ma perché papà non ha fatto una sorta di formale, no, accettazione? Sì, perché ha voluto, sì, opporsi, che poi ci ha fatti tutti finire, no? In famiglia, sì, se la ricordano, sì, ancora questa, sì, etica fortissima, certo, no, che lui in quel momento aveva dimostrato.
Che ha mantenuto in un paese che, ricordiamoci, in quegli anni era alleato dell'Italia e della Germania, quindi il clima era difficilissimo, complicatissimo, e infatti tutta la famiglia viene internata per 2 anni in questo campo di concentramento di Nagoya. Ma il suo orgoglio in qualche modo fa capire alla parte giapponese che l'etica è intoccabile, questo vale in Giappone, per cui riusciranno ad avere anche un trattamento non di favore, ma insomma un po' più morbido, in attesa del rilascio. C'è un altro volume che poi racconta un'altra parte della biografia sua, che è Case Amori Universi, che è stato pubblicato però posteriormente, tra le ultime pubblicazioni di Fosco, altrettanto interessante. E sempre questi volumi portano però anche l'aspetto fotografico, che è molto molto bello, perché è una fotografia che per la prima volta porta ad esempio in Italia la conoscenza del popolo Ainu, questo popolo del nord del Giappone, che è una minoranza in Giappone, e poi porta tutte quelle fotografie delle famose pescatrici di perle, le Ama, a cui dedica un servizio intero, ed è un servizio fotografico che poi ha girato tutto il mondo anche come mostra fotografica. E c'è una, se posso,
prego,
posso, sempre, mi serve sempre un appiglio, perché ci sono delle piccole parti di questo libro che sono poesia e che vanno un po' incontro ai suoi altri volumi, come Le fanfole, Il nuvolario, no? Con questo spirito sempre un po' bambinesco.
Tanto amava Gassman e altri grandi, tra l'altro, attori del cinema italiano che l'hanno recitato.
Sì. Sì, sì, sì. Certi suoni della vita giapponese non si scordano mai. Svegliarsi, per esempio, nel fondo della notte, in quelle ore quando il mondo è sospeso fra nulla e nulla, quando anche l'alba sembra una leggenda, e sentire attraverso le pareti sottili di legno e di carta che separano ma non isolano dalle stradine qualcuno che passa coi geta, i sandali di legno. Karakoro, 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 è il suono, è musicale, un canto che si annuncia da lontanissimo. Le casette sono tante casse armoniche, la strada uno strumento, poi si avvicina, passa sotto la finestra, infine lentamente sparisce. Si capisce subito se è un uomo o una donna, se ne avverte immancabilmente il carattere. Il passo a moina della gatta felice, il passo trasandato della disillusa, il passo superbo della bella, il passo incerto di colei che soffre. Così la notte torna a stendersi sulla città.
Raffinatissimo.
È bellissimo.
Assolutamente. Quindi questo è un altro libro assolutamente da leggere e che, come tutti gli altri libri, è nelle nostre biblioteche, tra l'altro. Quindi chi è nel nostro contesto di Ateneo può certamente accedere alle nostre biblioteche e li trova questi volumi in catalogo, quindi vi consigliamo di leggerli. Rossella, io direi che abbiamo fatto una bellissima carrellata e di volumi straordinariamente importanti e interessanti per cogliere questa dialettica complicatissima che caratterizza il Giappone, appunto tra tradizione, riflessione sulla propria identità, innovazione, tecnologia.
Un mandala.
Esatto, e anche in qualche modo qualcosa che ci ricorda, no, i ragionamenti che stiamo facendo riguardo anche nel nostro Ateneo rispetto a una cultura veramente politecnica che consideri anche appunto l'innovazione tecnologica, ma anche la dimensione umanistica insieme, e che in qualche modo il Giappone ha costruito con un percorso estremamente raffinato che arriva sino a oggi. Quindi ti ringraziamo moltissimo della tua presenza. E certamente io credo che chi ti avrà ascoltata vorrà approfondire e avvicinarsi a questi volumi. Quindi grazie.
Grazie a voi.
Grazie.